Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Eccoci al nostro appuntamento con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata, durante la quale ci occuperemo della giornata mondiale della sindrome di Down che si celebra oggi. L'appuntamento annuale con la giornata mondiale sulla sindrome di Down, sancita ufficialmente anche da una risoluzione dell'ONU, torna anche quest'anno per far conoscere questa condizione e per promuovere l'integrazione nella società delle persone che la vivono. E noi ne parliamo con il professor Giuseppe Zampino, responsabile del Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti del Dipartimento della Tutela della Salute della Donna e del Bambino del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Zampino, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno.
Professore, come detto in apertura, si celebra oggi in tutto il mondo la giornata dedicata alla sindrome di Down, il cui tema quest'anno è il benessere, e per una persona con sindrome di Down il benessere è integrazione nella società e nella scuola e nel lavoro. Parleremo fra poco di questo aspetto, ma prima le chiedo di spiegarci le caratteristiche di questa sindrome. Intanto non malattia, ma sindrome. Perché?
Perché sindrome, più che sindrome definirei addirittura condizione. La sindrome significa il correre insieme di segni da una causa comune, e il bambino o la persona con la sindrome di Down è una condizione che è caratterizzata da una serie di aspetti clinici che trovano la loro origine nel fatto che ci sono 3 cromosomi, 21 in più nella maggior parte dei casi. La scienza poi ha definito che in realtà più che 3 cromosomi, 21 in più, c'è bisogno solamente di un raddoppio di un piccolo segmento critico, braccio lungo del cromosoma 21 in una parte che noi chiamiamo 21.1, 22.3. Basta quel piccolo segmento di cromosoma 21 che è duplicato che abbiamo la trisomia 21. Per cui dal punto di vista tecnico certamente è una sindrome, cioè un insieme di segni caratterizzati dal fatto di avere un particolare aspetto, una difficoltà a crescere, un ritardo nell'apprendimento. Questo insieme di segni trova un'origine biologica in questo raddoppio di segmento critico e trisomia 21 nella maggior parte dei casi. In realtà poi la definiamo condizione perché è un modo di essere, e quindi parlando del modo di essere, il processo non è solamente un processo o un progetto assistenziale, almeno quello che noi facciamo medici nei confronti del bambino e della famiglia, ma è un cammino esistenziale, da assistenziale a esistenziale, cioè una condivisione di tutto quello che è il progetto di vita, che parte ovviamente da un momento fondamentale che è la comunicazione della diagnosi, che è il momento più critico che i genitori si trovano ad affrontare. In quel momento in cui un genitore ha sempre pensato di avere un figlio perfetto, il meglio che c'era di possibile, a un certo punto si trova un figlio che non è così come nelle aspettative, e nel momento in cui devi comunicare questa cosa avviene un evento luttuoso, perché il genitore deve praticamente distruggere l'idea del figlio che sarà fatto e accettare il figlio reale.
Di questo, professore, parleremo fra poco. Prima volevo chiederle, non si conosce la causa che provoca questa anomalia cromosomica?
No, al momento non si conosce la causa. Sappiamo che l'incremento dell'età materna aumenta la predisposizione a avere trisomia 21. Ma il motivo per cui c'è questo aumento, la triplicazione del cromosoma 21 al momento non è conosciuta, non sappiamo ancora bene se ci sono fattori esterni o interni che incidono su questo, si stanno studiando però.
Se non si conoscono le cause non è possibile nemmeno prevenirla.
Quello che si sa è che aumentando l'età materna aumenta la probabilità di avere un bambino con trisomia 21, e quindi diciamo la diagnosi prenatale ti permette di conoscere in gravidanza se tuo figlio può avere o meno la trisomia 21, la sindrome di Down.
Ecco, quando può essere diagnosticata? In quale momento della gravidanza e con quale esami diagnostici?
Gravidanza con l'amniocentesi o la villocentesi. e quindi decima settimana, undicesima settimana per la vindocentesi, dalla quindicesima settimana per l'amniocentesi. Per quanto riguarda invece la diagnosi del bambino appena nato, questo può essere fatto già in epoca neonatale perché ci sono dei segni che ne permettono il riconoscimento.
La gravità di questa sindrome varia da bambino a bambino?
Come esiste una variabilità nella normalità, tra virgolette, esiste una variabilità per ogni condizione. Per cui anche nella sindrome Down esiste una variabilità in termini di crescita, di apprendimento e di gravità anche clinica.
Al di là, professore, dello sviluppo cognitivo, un bambino con sindrome di Down può avere anche un'attitudine a sviluppare particolari patologie rispetto a un bambino che non vive questa condizione?
Sì, diciamo che la sindrome di Down è una condizione relativamente frequente. Questo significa che avendo una gran parte di soggetti si è potuto fare una storia naturale della condizione e quindi sapere quali sono gli elementi a cui il soggetto è più predisposto. E sapendo questo si possono fare poi un follow-up, una valutazione per prevenire o anticipare i problemi essenzialmente. Sappiamo che sono bambini che sono più a rischio di obesità, di apnee ostruttive, cioè difficoltà a respirare nel sonno, hanno più rischio di avere problematiche tiroidee, hanno più rischio di avere il morbo celiaco, ad esempio, o difetti rifrattivi, come per esempio la miopia nella visione. Ugualmente hanno più rischio di avere un'ipoacusia di tipo trasmissivo legata al fatto che hanno spesso delle otiti medie sudative croniche. Quindi, insomma, sapendo che ci sono questi problemi un po' più aumentati rispetto alla popolazione normale, il compito del medico è quello di valutare il bambino anticipandolo e curando il problema, eliminandolo quando possibile.
Questi bambini hanno un'aspettativa di vita più breve?
Relativamente più breve, ma ormai si sta avvicinando comunque all'età della popolazione normale. Ora l'aspettativa di vita ha superato i 60 anni.
Professore, come crescono i bambini con sindrome di Down? A scuola, per esempio, devono avere un insegnante di sostegno?
Il bambino con la sindrome di Down ha necessità di un insegnante di sostegno, ma ha necessità di un processo di riabilitazione integrale, integrato e globale, in cui i diversi attori che agiscono nella riabilitazione del bambino devono fare sinergia. L'obiettivo è quello di rendere più possibile la persona Down autonoma, anche perché uno dei problemi principali che sente la famiglia è quando la famiglia non ci sarà più, che sarà del suo figliolo. Quindi avere la possibilità di sapere che il proprio figliolo ha acquisito un'autonomia tale da permettergli una vita di relazione buona, adeguata, è un grosso obiettivo.
Ricollegandomi, professore, a quello che mi stava dicendo in apertura, lei sa il Core Down Onlus riunisce le associazioni italiane delle persone con sindrome di Down, ha lanciato una campagna internazionale che si chiama Dear Future Mom su YouTube, che ha raggiunto 500.000 di visualizzazioni sul diritto alla felicità e al benessere di queste persone. E l'idea di questa campagna è nata da un'email che una mamma ha scritto appunto al Core Down, in cui chiedeva che tipo di vita potrà avere mio figlio. In questa domanda c'è la preoccupazione, la paura di tutte le donne che aspettano un figlio che nascerà in questo modo. Quindi, ricollegandomi a quello che lei mi stava raccontando all'inizio, il momento in cui il medico comunica che il bambino che nascerà sarà un bambino con sindrome di Down, il momento in cui viene comunicato alla madre, ai genitori.
Questo è considerato un momento estremamente delicato e importante in tutto il processo poi d'accettazione della malattia e della condizione in generale. Appunto perché una famiglia, specie se non ha fatto diagnosi prenatale, sta immaginando un figlio perfetto e poi a un certo punto si trova un figlio che ha un problema. Lì il meccanismo consiste nel fatto che devi accettare e rivalutare un poco tutto quello che sono le tue idee, i tuoi sogni e riadattarlo a quello che è la realtà. In questo momento la comunicazione diventa importante perché ti permette di accettare in tempi più brevi e con più efficacia la situazione se la comunicazione è fatta adeguatamente. La comunicazione adeguata significa una comunicazione semplice che all'inizio non deve essere troppo ricca di informazioni, perché quando tu comunichi un evento in quel momento luttuoso, il genitore ha una situazione di shock, chiude un poco le forme di comunicazione. ma deve essere poi una comunicazione che viene ripresa nel tempo, in cui l'elemento principale è sempre sottolineare gli aspetti positivi di questa situazione, non negandole però gli aspetti negativi e cercando di accompagnare la famiglia in tutto quello che è il percorso della loro vita. Ovviamente questo significa che tutta la comunicazione deve essere fatta con una dose di empatia alta, perché poi alla fine l'empatia è forse una delle strategie maggiori proprio di cura e di presa in carico.
Professore, un bambino con sindrome di Down un domani però potrà lavorare, abbiamo detto può andare a scuola. Noi sappiamo dell'esperienza del ristorante dei Girasoli qui a Roma, dove appunto lavorano questo tipo di ragazzi. Quindi in questa giornata mondiale dedicata alle persone che vivono questa condizione, qual è il messaggio che lei può mandare?
Il messaggio che posso mandare è che c'è possibilità di avere autonomia, quindi c'è la possibilità da parte di ragazzi con la sindrome di persone con la sindrome di Down di raggiungere un'autonomia che ovviamente è variabile da persona a persona, però è l'impegno più grosso che hanno sia le associazioni sia i sistemi di riabilitazione. Questo è un dato di fatto, si stanno creando case famiglia per accogliere persone con la sindrome di Down per appunto poter sviluppare al meglio la loro autonomia. Il messaggio che posso dare? Beh, io penso che ho tanti anni di esperienza e vedo un po' la storia di tante famiglie e nella maggior parte delle famiglie che ho incontrato dopo un primo momento di lutto legato al fatto di un evento inatteso, poi c'è stata una situazione di riorganizzazione e nella maggior parte di queste famiglie c'è stata la possibilità di vivere una vita felice anche con una situazione di questo tipo, perché comunque la felicità è un po' un cammino nelle acquisizioni delle tappe che man mano ti trovi ad affrontare. Ora, se sei bravissimo e le tappe le fai velocemente, ok, le hai acquisite. Se sei meno bravo, ma comunque hai una tua possibilità di avere una strada, quella strada ti permette comunque di avere un'attenzione verso il domani e quindi di acquisire aspetti positivi anche di felicità.
Professore, grazie per queste sue parole, grazie per essere stato con noi. Le auguro buon lavoro.
Grazie.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Era il professor Giuseppe Zampino, responsabile del Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti del Dipartimento della Tutela della Salute della Donna e del Bambino del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Vi ricordo che tutte le puntate si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia da parte di Eliana Storri. Thank you.